Gesù. Vogliamo lodare il Signore questa mattina, la dedichiamo a lodare il Signore. Buon anno a tutti, buon anno. Grazie Gesù per questo nuovo anno. Signore, ti vogliamo veramente onorare, vogliamo iniziare questo anno dando gloria al nostro Re, al nostro Signore. Il Salmo 29 dice: date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa saltare i monti come i vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades, e la voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. 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 Alleluia. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio. Anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Oh, alleluia. Quindi nel suo tempio tutto esclama
gloria.
Alleluia. Gloria al tuo nome santo, Signore Gesù. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba. Lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti. Lodatelo, lodatelo con cembali squillanti. Lodatelo. Lodi il Signore, ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia.
Che tutto ciò che respira, lodi il Signore, lodi il Signore. Che tutto ciò che respira, lodi il Signore, lodi il Signore. Che tutto ciò che respira, lodi il Signore, lodi il Signore. Che tutto ciò che respira, lodi il Signore, lodi il Signore.
Ti lodo sui monti, in mezzo alle valli. Quando sono certo e quando vacillo, se sono circondato dai miei nemici, la mia lode il mare dove affonderanno. Finché respiro,
Bye.
tutto ciò che respira, lodi il Signore, lodi il Signore.
Alleluia, grazie Signore. Volete benedire il fratello e la sorella che avete di fianco? Ti benedico nel nome di Gesù. Grazie Signore per questo fratello, grazie per questa sorella, grazie, sì, grazie per ognuno di voi, grazie, grazie Signore per questo meraviglioso corpo in cui tu mi hai messo, grazie Signore. Anche Maurizio sei benedetto nel nome di Gesù, Mauri. Alleluia, grazie Signore. Voglio chiamare Giovanni un attimo, che ha da condividere una cosa con noi, e poi continuiamo a lodare il Signore. Siete pronti? Predisponiamo il cuore a lodare il Dio con tutto noi stessi. Amen. Alleluia.
Volevo parlare del periodo di digiuno che stiamo per iniziare insieme. Non ci sono Giorgio e la Seia, sono dovuti andare ad accompagnare il fratello della Seia all'aeroporto, quindi condivido queste cose. E vorrei che prendessimo Luca, perché vedete, vorrei che uscissimo da questi pochi minuti insieme non col pensiero dei tortellini che stiamo mancando, ma col desiderio di quello che stiamo prendendo. Perché è questo che ci porta a fare quello che scegliamo di fare con gioia. Prendiamo in Luca 1, oppure almeno segnatevelo negli appunti che poi li andate a rileggere, siccome abbiamo avuto il periodo di Natale. Leggiamo proprio una frase che l'angelo Gabriele ha detto a Maria, che per me è una parola sempre valida e molto potente, viene dall'angelo Gabriele che sta davanti a Dio. Quindi una parola pura. E dice al 36, ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. Quindi Luca 1,36, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era, Elisabetta, chiamata sterile. Nella sua vecchiaia, quando il tempo era finito, quando non c'era più tempo, quando il mondo diceva basta, Dio ha detto no, non basta, adesso è il momento, adesso nasce qualcosa, adesso la mia parola si fa carne e sarà, questa parola permetterà ad Elisabetta di concepire, di portare frutto nel suo grembo. E qui è il 37, molto importante, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E in realtà, se andiamo a vedere, è perché nessuna parola, nessuna cosa è impossibile per la parola che Dio dice. Sarebbe così: nessuna cosa è impossibile per la parola che esce dalla bocca di Dio. Sarebbe così. Diciamolo insieme: nessuna cosa è impossibile per la parola che esce dalla bocca di Dio. Rema, vi ricordate questa parola? Rema, diciamo insieme, rema, parola che esce adesso dalla bocca di Dio. E noi in questo tempo vogliamo ambire a ricevere ciascuno di noi nei nostri cuori rema. Siamo d'accordo, fratelli? È lo Spirito che dà la vita. Diciamo insieme, è lo Spirito che dà la vita. La vita non è una, la vita biologica è secca, è come chi ha conosciuto Gesù a un certo punto si rende conto che sì, fino a quel momento ha vissuto, ma era solo vita biologica. Quando conosce Gesù dice, caspita, adesso ho capito cos'era la vita. Adesso quando sono con Gesù veramente sto bene, lo si capisce a qualunque età. Lo dico perché qua ho la curva dei giovani e io ho conosciuto Gesù a quell'età e in quel momento ho conosciuto e ho detto, caspita, questa è la vita, questo è il buono della vita. È lo Spirito che dà la vita, diciamo insieme, la carne, la vita naturale non porta nulla. Lo dice Gesù, non lo dico io. Prendo Matteo, 4, quando Gesù va nel deserto condotto dallo Spirito, al 3, Gesù sta digiunando e il tentatore, Matteo 4, 3, e il tentatore accostatosi gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Ma Gesù rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È un passo che noi conosciamo molto bene, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Rema. Anche qui, rema. Perché questa parola è vera sempre. Ed è vera in eterno, e cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma io ho bisogno di una parola. Sono gli effetti del Capodanno ritardati questi. Ho bisogno di una parola per me. E tu hai bisogno di una parola per te. Perché se noi ci diciamo buon anno, è una bellissima cosa. Ma se me lo dice Dio, se Dio mi dice il mio 2026, se mi aiuta a capire il suo cuore per me nel 2026, che differenza che fa! Amen. E vorrei che notassimo che Gesù in quel momento, cioè lui ha ricevuto rema tutta la vita. Però c'è stato un tempo che lui ha messo da parte, in cui ha ritenuto che il pane... Perché? Perché? Vi siete mai chiesti perché ha risposto così al diavolo? Poteva rispondere con altri versi dell'Antico Testamento, sta scritto, l'ha preso, è una citazione dell'Antico Testamento. Poteva rispondere con altre parole. Perché ha preso quella parola? Perché ha fatto? Perché in quel momento per lui il pane fisico, era qualcosa che andava a distoglierlo dal rema. Quindi Gesù ci insegna che c'è un momento, non è che il rema lo ricevo solo quando mi tolgo il cibo, ma c'è un momento nella mia vita in cui scelgo, e lui è stato condotto dallo Spirito, e pensiamo di entrare in un momento nelle prossime settimane in cui lo Spirito Santo ci conduce, diciamo insieme amen, in cui il Signore dice: sì, se tu togli qualcosa a cui tieni, il pane, io sono pronto a darti la mia parola, e tu cuore lo desideri. E vorrei che noi avessimo questo: sì Signore, io lo desidero, amen, sì Signore, io lo desidero, sono pronto, perché non è tanto ciò che rinuncio, è ciò che prendo, questa è la mia prospettiva. Siamo d'accordo, fratelli? Diciamolo, non è quello che rinuncio, è quello che prendo, è quello che ricevo da te Signore che mi spinge, amen, alleluia. Prendo degli altri passi. Non c'è bisogno che li andiate a prendere, però sono qua vicino. Matteo 6, come digiunare? E quando digiunate, Matteo 6, 16, non siate malinconici d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, Signore, voglio cogliere questo invito, voglio farlo e voglio farlo in questo modo. Ungiti il capo e lavati la faccia affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Signore Gesù, io questo, quello a cui rinuncerò, voglio farlo solo davanti a te. È chiaro che se per motivi di organizzazione in famiglia ci si parla, però basta, è una cosa tra me e il Signore. Non voglio farlo vedere a nessuno per far vedere che sono bravo. A volte vedo anche dei post di persone che dicono: ah, ho finito il mio digiuno, beh, hai preso la tua ricompensa, mi dispiace tanto. Facciamolo nel segreto, perché ambiamo a questa ricompensa, siamo d'accordo? Diciamo insieme: ricompensa che viene da Dio. E quando la carne spinge, e ci sono dei momenti, ci saranno, è inutile dire non ce la faccio. Quando la carne spinge è il momento in cui devi prendere Matteo 6, 17 e vedere la parola ricompensa e dire: Signore, no, io voglio la tua ricompensa, Signore, la tua parola è più del cibo per me. E il Signore vede nel tuo cuore e non vede l'ora di rivelarsi a te. Prendo Galati, sono di 5:16. Camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro. Diciamo insieme: carne e spirito sono cose opposte fra loro. Ma me ne accorgo solo io che questi sono stati giorni di abbondanza, di... per me lo sono stati, ci si intorpidisce un po' nell'intimo, lo noto solo io, un altro o due, sì, qualche d'uno, non voglio che alziate la mano, però io lo noto, ma per questo, ma non è che sia sbagliato il momento, però dobbiamo notarle queste cose, è una conferma di questa verità. E invece, Signore, io voglio entrare nel 2026 non con la zavorra di un intorpidimento della mia dimensione naturale, ma voglio entrare nel 2026 col tuo spirito. Voglio entrare nel 2026 con la tua parola, non una parola che mi viene da altri. Certo, va bene anche la parola che viene da altri, ma voglio la tua. Voglio la tua. Iniziamo a usare il nostro cuore davanti al Signore. Voglio la tua. Ed è così preziosa la tua parola, ed è così piena di vita, Signore, che sono pronto a rinunciare alle altre cose, quelle opposte a te, Signore, pur di averle, pur di avere la tua parola, pur di avere te, Spirito Santo, la comunione con te, riuscire a vederti con gli occhi del mio cuore, riuscire a sentire con le orecchie del mio cuore. Spirito Santo, Spirito Santo. Ricordiamo, fratelli, che Gesù ha detto: e quando lo sposo sarà tolto da loro, allora digiuneranno. È vero, ha detto così, no? E quindi il Signore ci chiama a farlo, quindi fratelli, e adesso entriamo un po' nel merito del come, però non chiediamoci se, ma chiediamoci piuttosto come farlo, chiediamoci come insieme, come chiesa, a qualunque età, come prendere parte a questa ricerca del Signore. Ognuno di noi si senta coinvolto, ma non per un senso di una regola, di un dovere, ma per un desiderio che condividiamo insieme. E saremo più uniti perché saremo più stretti dal Signore ancora. Allora, se dovessimo riprendere un po' le abitudini che abbiamo, giusto per dare qualche indicazione pratica, abbiamo sempre fatto così, che si è partiti da dopo l'Epifania, dal 7, si è andati avanti per alcune settimane, quindi con l'indicazione di consumare un pasto al giorno. Questa è l'abitudine che abbiamo sempre avuto, quindi la possiamo confermare, ma vogliamo anche, diciamo, adattarla in modo tale che ognuno possa guardare dentro di sé dopo che ha stabilito dove vuole arrivare col suo cuore e adattarla in base a quello che sente nel cuore di voler fare. Quindi, dicevo, ci prendiamo un tempo di circa 3 settimane, quindi andiamo dal dopo l'Epifania per 3 settimane, fino al 25, su per giù, 26, adesso non mi ricordo, vedete voi, nel calendario, fino al sostanzialmente al martedì, per cercare più intensamente il Signore. E potete rinunciare ai pasti mangiando solo un pasto. E questa è l'indicazione che abbiamo sempre dato. Ma non rimaniamo solo fermi su quello, nel senso che quando si parla di cose della carne, è sbagliato dare una linea. Dire: guarda, questa è la linea. Non andare oltre questa linea, perché la carne cosa farà? Farà di tutto per avvicinarsi il più possibile. Invece noi, quando ci si tratta di cose della carne, è la stessa cosa con la purezza. Ah, quello no, quello no, quello no. Parlo della purezza sessuale. Quello no, non è quello il punto. Il punto è: ma tu dove vuoi essere? Tu devi essere più vicino che puoi al Signore e a correre nella sua via. Non è quanto vicino posso stare alla linea che la mia carne vuole, non è tanto quello. Mi state seguendo, fratelli? Questo è vero per qualunque cosa della carne. Io devo avere lo slancio nell'altra direzione, non quanto vicino posso stare. Quindi, quindi in, Potete anche scegliere di modificare questo periodo. Potete scegliere di partire anche oggi. So che c'è qualcuno che è partito già da oggi. Desiderava farlo prima. Non è un problema. Desiderate fare un po' meno di 3 settimane? Volete concentrare? Magari volete alcuni giorni rinunciare al cibo del tutto? Si può fare. Si può fare, si sta bene lo stesso, chi se la sente. Se volete potete venire, dopo ne possiamo parlare a tu per tu, e per alcuni giorni. Oppure magari dite no, io desidero rinunciare, solo rinunciare a un pasto, non prendere un pasto. Va bene, fallo, l'importante è dov'è il tuo cuore, cosa stai cercando, perché è inutile rinunciare a qualcosa perché qualcuno te l'ha detto. Rinuncia a quello che hai stabilito nel tuo cuore. Amen. Se vuoi fare il digiuno di Daniele, solo legumi, legumi e verdure, fai il digiuno di Daniele. Decidilo nel tuo cuore, non lasciare che qualcun altro decida per te, perché allora non ricevi. E non lasciare che ogni giorno la tua carne possa stabilire cosa fare. No, sii risoluto nel tuo cuore, dove vuoi arrivare, dove vuoi che il tuo cuore arrivi. E il Signore ti vede il tuo cuore e ti darà la ricompensa. Amen. Siamo d'accordo, fratelli? Per aiutarci anche in questo, Giorgio farà, come ha sempre fatto, delle condivisioni circa settimanali che condivideremo sulla chat. E possiamo quindi leggere queste condivisioni che Giorgio farà, ma in aggiunta abbiamo chiesto ad alcuni leader, alcuni responsabili, di condividere delle riflessioni che potrebbero essere nei giorni, da domani fino alla fine del periodo, non sappiamo se tutti i giorni, e comunque abbastanza frequenti, sono delle semplici riflessioni, una parola, una meditazione che metteremo sulla chat di Telegram, quindi per favore lì fuori c'è il QR code, se avete Telegram vi aggiungete al canale della Chiesa così le ricevete, le manderemo anche ai leader di Casa Viva che le potranno diffondere tramite le case vive. Gloria al Signore. Allora, se siamo d'accordo, fratelli, ci alziamo insieme. Vi vedo molto silenziosi, ma vorrei un bel amen. Amen. Signore, entro con gioia. Diciamo insieme, Signore, entro con gioia. In questo 2026 ci voglio entrare con te. Voglio entrare nel 2026 con la tua parola, con un incontro con te, Signore. Io ho questa parola, fratelli, consacrazione. Consacrazione, l'ho letta anche stamattina in una riflessione, ho letto l'ho rivisto, ho detto allora sta girando questa parola, consacrazione. Signore, io mi consacro a te. Sapete cosa vuol dire consacrato? Dedicato per uno scopo. Diciamo insieme, dedicato per uno scopo. Signore, io sono consacrato per piacerti. Sono consacrato per darti gloria. Guardiamo quella croce. Oh Gesù, io sono consacrato per darti gloria, perché la tua croce adesso è vuota, tu sei nei cieli. Oh Gesù, Gesù, aiutami a vederti, aiutami a contemplarti di più, aiutami ad avere un incontro con te in questo tempo, Signore, che possa cambiare la mia vita, che possa cambiare le persone attorno a me. Non solo me, le persone attorno a me, il mondo attorno a me, Signore. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome.
Perché quando si parla di rinuncia è sempre abbastanza doloroso. Però una cosa è importante: dare gloria al Signore e fissare gli occhi su di Lui. Perché la realtà è che senza di Lui noi non possiamo fare nulla. Qualsiasi buon proposito noi possiamo prefissarci, se non è preso davanti al Signore, come pregava adesso Giovanni, se non è preso nello Spirito Santo, nella volontà di Dio, non lo porteremo a compimento e sarà motivo di frustrazione. Ma se invece siamo davanti al Signore e conosciamo il Signore, colui che crea la fede e la rende perfetta, allora saremo mossi dallo Spirito e la cosa fluirà molto più semplicemente. Alleluia. Quindi è giusto rinunciare, è giusto digiunare, fa parte del nostro morire a noi stessi e della nostra crescita. Ma il Signore ci ama ugualmente. Il Signore ci ama perché ha dato la sua vita per ognuno di noi. E Lui desidera il nostro meglio ed è sempre con noi. E ascolta il grido del nostro cuore sempre. Amen. E Lui è degno che noi lo lodiamo questa mattina. Amen. Grazie Gesù. Alleluia.
Sopra tutti re, candela, il tuo regno re, nessuno c'è, no, nessuna come te. Sul tuo trono, vesti di maestà, solo in te c'è vittoria, nessuno c'è, no, nessuna come te.
parla dal tuo cuore. Signore, ti lodo con tutto ciò che è in me. Ti lodo perché sei degno di ricevere la gloria, sei degno di ricevere l'onore, sei degno di essere lodato. Alleluia. Grazie Signore per la tua presenza qui questa mattina. La nostra attenzione è su di te. Amen. E sei un re glorioso e ti diamo onore. Ti innalziamo, Signore. Diglielo al fratello di fianco, innalza il tuo re, innalza il tuo Signore con tutto il tuo cuore stamattina. Grazie Gesù, perché ti sta ascoltando. Qui ti alleni, fratello, sorella, qui noi ci alleniamo per farlo quando siamo a casa, senza una band, senza tutta una serie di persone che cantano insieme a noi, ma soprattutto ci alleniamo per farlo per l'eternità, davanti al nostro Dio. Amen. Alleluia.
Thank you.
la tua gloria qui in mezzo a noi, pieno di misericordia.
Santo, benedetto tu sei. Continuiamo a mantenere il cuore caldo per il Signore. Alleluia. Voglio condividere una cosa. È stato parlato della parola per l'anno nuovo e tante volte io mi sono chiesta: ma come mai tutti questi hanno una parola nuova, una parola per l'anno nuovo? E mi chiedevo: Signore, dammi una parola per l'anno nuovo. Chi di voi ha ricevuto una parola per l'anno nuovo? Amen. Mica tanti però. Però mi piace Antonio Morra, che dice: vuoi una parola per l'anno nuovo? E fa vedere questa. Allora questa l'abbiamo tutti, giusto? Quindi l'anno nuovo camminiamo sulla parola di Dio. Però voglio condividere con voi, perché voglio che andiamo a portare il cuore davanti al Signore. Voglio condividere che martedì scorso, quando stavamo adorando il Signore qui, a proposito di adorazione, venite il martedì sera se volete passare un tempo davvero dedicato completamente a stare davanti a Dio. E il Signore mi ha mostrato un'immagine, il Signore spesso mi mostra queste immagini, e c'era Lui che camminava sulle acque. E mentre adoravamo il Signore io vedevo queste acque, questo mare che era anche abbastanza agitato e anche abbastanza scuro, ma Lui camminava sulle acque. E quello che sentivo era: seguimi, seguimi, cammina sulle acque. Il camminare sulle acque è possibile se metto i piedi nelle orme di Gesù. E come ha fatto Pietro, vi ricordate l'episodio in cui Pietro esce dalla barca quando loro sono in mezzo al mare e Gesù lo vedono arrivare a distanza camminando sulle acque, e subito sono turbati perché non si aspettavano di avere una visione come questa. E quando lo riconoscono, Pietro dice: Signore, se sei veramente tu, dimmi, chiamami, ordina che io venga a te, che io cammini verso di te. E Gesù gli dice: vieni. Allora questa è la parola, vieni. E Gesù ci dice: vieni. E lui, Pietro, è uscito fuori dalla barca solo nel momento in cui ha sentito il richiamo di Gesù: vieni. Non si è mosso diversamente, non poteva farlo diversamente. E c'è scritto che lui è sceso e ha camminato per un po' sulle acque. Dopo ha visto il vento molto impetuoso, si è spaventato, ha dubitato, ha cominciato ad affondare. E Gesù, al grido di Pietro, salvami, l'ha tirato fuori dall'acqua e gli ha detto: perché hai dubitato, uomo di poca fede? E mi sono detta che Pietro era un pescatore e molto probabilmente era abituato alle intemperie, era abituato al mare agitato, era abituato al vento, era abituato a tutto ciò che è naturale, era la sua esperienza, era la sua vita. Cos'è che non era abituato a fare? Camminare sull'acqua. Pietro non sapeva camminare sull'acqua, non poteva camminare sull'acqua. Molto probabilmente, non lo so, mi sono detta, la titubanza e il dubitare di Pietro è quando lui, trovandosi così in mezzo, esposto alle intemperie, si è visto sopra l'acqua. Ma cos'è questa cosa? Questa cosa è incredibile, non è possibile, non è possibile. E lì ha dubitato e ha cominciato ad affondare. La paura non era per le intemperie, ma la paura, l'impressione, era per il soprannaturale. Eppure il Signore ci sta chiamando, io credo questo. Credo che il Signore ci stia chiamando in questo nuovo anno a camminare nel soprannaturale, nelle cose che il Signore ha preparato per noi, in quelle opere buone che Dio ha già preparato perché ognuno di noi vi cammini sopra, senza paura e senza timore, in Cristo, in Gesù, camminando sulla parola che lui proclama, vieni. E l'altra immagine che ho avuto sempre martedì era proprio questa, quando Gesù, la prima cosa che ha fatto dopo essere stato battezzato dal Giordano, dopo essere stato tentato dal nemico, quando è ritornato, ha chiamato i suoi discepoli, si è circondato di discepoli e ha detto vieni, seguimi. E loro hanno lasciato subito quello che stavano facendo, lasciato subito tutto ciò che è naturale, che è umano, hanno deciso di camminare nello Spirito e di seguire Gesù. Non ci viene richiesto di lasciare ciò che stiamo facendo, ci viene richiesto di entrare nel soprannaturale, ci viene richiesto di camminare sulle acque. E le acque del mondo, che sono scure e torbide e movimentate, non potranno sopraffarci. Non importano le circostanze, non importa quello che accade, noi camminiamo sulle acque in Cristo. Amen. E il cammino sulle acque l'ho paragonato, ho fatto questa associazione. Non è la prima volta che il Signore usa questo esempio per dare un insegnamento, perché è successo con Mosè quando hanno camminato sull'acqua, nel senso che hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare, giusto? Ho citato una canzone. E però è stato così. Hanno camminato, le acque si sono divise e loro sono passati sull'asciutto. Era un'operazione straordinaria. E loro lo hanno fatto in quel frangente, è stato Mosè che ha guidato il popolo per la salvezza. Stavano morendo, erano inseguiti dai nemici. Stavano morendo prima in schiavitù, stavano morendo adesso, erano inseguiti dai nemici. Le acque si sono aperte, miracolosamente sono passati dall'altra parte e sono stati salvati e i nemici sono stati sbaragliati. E l'altra azione sempre che mi è venuta in mente riguardo le acque è il Giordano con Giosuè, vi ricordate? Il fiume si divide, loro passano sull'asciutto stavolta, sempre in un modo miracoloso, stavolta per la conquista del territorio che il Signore aveva loro promesso, giusto? Ma è sempre qualcosa che abbiamo, che vediamo, che è preceduto da qualche cosa di straordinario, perché sono operazioni che solo il Signore può fare. Cosa ci ha richiesto? Ci ha richiesto di camminare sulle acque, di seguire Lui, di essere in Lui. Per questo dobbiamo conoscere il Signore. Per questo è così importante conoscerlo. Se lo conosco, saprò dove sta andando e lo seguirò, giusto? E quello che voglio fare adesso insieme a voi è proprio questo. Vogliamo, credo che il primo territorio da conquistare totalmente in questo anno nuovo sia il nostro cuore, il territorio del nostro cuore. Io credo che dobbiamo proprio fare questa arresa a Lui. È sempre buono arrendersi al Signore. È sempre buono prendersi un tempo e dire, Signore, mi arrendo a Te. Mi spoglio di tutto quello che mi si è appiccicato addosso. Dite voi, ognuno sa di sé. È sempre buono avere un tempo in cui dici, Signore, sono Tua, Tu mi hai chiamato. Tu sei stato mandato proprio per me. A Natale cosa abbiamo festeggiato? La nascita del nostro Salvatore, la nascita del nostro Redentore. È sempre buono mettersi lì, Signore, ti do tutto di me. Io voglio essere guidato dal Tuo Spirito. Io voglio vedere il Tuo Regno che si manifesta. A proposito della manifestazione di Cristo, noi il 6 festeggiamo la manifestazione del Signore Gesù. E il Signore è stato manifestato. Il Signore si è manifestato. Signore, manifestati, voglio vederlo ancora di più in questo anno nuovo. Amen. Signore, arrendiamo il nostro cuore a Te. Vogliamo stare davanti a Te. L'invito è proprio questo. Arrendiamoci al Signore. Questo è il luogo giusto per farlo. Gesù, Gesù, Ti portiamo il nostro cuore. Ti chiediamo di perdonare i nostri peccati, Ti chiediamo di lavarci, di purificarci, di liberarci da ogni condizione di difficoltà, da ogni condizione sbagliata. Non la vogliamo. Signore Gesù, vogliamo Te. Diglielo a Gesù, parla con Gesù, muovi il tuo cuore, manifesta tu al Signore il tuo desiderio. Non lasciare che sia un altro a farlo, perché il Signore è davanti a te, come diceva Roberta la domenica scorsa e come abbiamo ripetuto qui mentre pregavamo, Gesù è venuto non per tutti ma per ognuno, per ognuno. Quindi il Signore è davanti a te o tu sei davanti a Lui? Khura bassando rotto kobara khaisti ti kiftar khsim dara khaisti. Khura bassato kobara khaisti. Ti do il mio cuore, Signore.
Tutto il mio cuore parto a te. Davanti alla tua grazia. Tutto il mio cuore parto a te.
Per il sangue tuo che hai
questo tempo e fondi il tuo cuore davanti al Signore che è qui e che ti ascolta. Adora il Signore. Cammina nel soprannaturale, cammina sulle acque, cammina sulle acque. Tu stai adorando il Re dei Re, il Signore dei Signori, e Lui ti sta ascoltando e Lui sta ricevendo la tua lode, la tua adorazione. Credilo, credilo, cammina sulle acque. Gesù è davanti a te e ti sta mostrando come fare, prostrato ai suoi piedi, prostrato al suo trono, alla sua maestà, a quel luogo, a quello spazio che Lui ti ha reso accessibile per mezzo del suo sangue e del suo sacrificio. Ma capiamo, fratelli e sorelle, che siamo vivi, che siamo vivi, che siamo vivi, perché Cristo è morto per noi. Ora sì che varasò a Baishe.
Signore vuole dimorare. Fagli
ogni spazio, perché o ci sei tu a regnare nella tua vita o c'è lui. Wow. Invoca lo Spirito Santo. Invoca lo Spirito Santo.
Noi speriamo in te, tu che vivo sei, mai nulla potrà compararsi a noi. Presenza tua.
Spirito Santo che è il benvenuto nella tua vita, e digli che vuoi stare con il Signore, che vuoi conoscerlo di più. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi a conoscere Gesù di più. Ora basta cantare il Zerese. Apriamo il nostro cuore a Lui e più ci avviciniamo col desiderio di incontrarci con Lui, più Lui risponde, più Lui si avvicina. Lui è attratto irresistibilmente dai Suoi figli che lo cercano. Non resiste, non resiste. Signore, insegnaci ad essere affamati di Te, essere affamati della Tua presenza. Insegnaci a venire continuamente e costantemente davanti a Te. Alleluia. Cora bassandra takka barayasti. Cora babassindra yasti ki barahaista. Cora babassindra yasti. Chiuso il tempo col Signore, perché la vita è frenetica, la giornata scorre e sembra che non ci sia mai tempo per fermarsi.
Sembra che non ci sia mai un momento giusto, un momento adatto. Sembra che ci sia sempre qualche cosa di più importante. Fratelli e sorelle, abbiamo scelto la parte buona, venendo ai piedi di Cristo. Scegliamo la parte buona, quella che non ci sarà mai, mai tolta, perché tutto passerà. Ma ciò che il Signore edifica, quello resta. Ed è inutile, non siamo noi che possiamo edificare nulla. È solo lo Spirito Santo in noi, Gesù in noi. Prima di continuare ad adorare il Signore, e comunque è adorazione, perché quando la nostra attenzione è sul Signore, noi lo stiamo adorando. Voglio condividere una cosa che ho letto in un libro e che mi ha fatto riflettere. In un tempo come questo, che è stato un tempo di doni, giusto? È stato un tempo di doni, in cui ci siamo scambiati doni, in cui abbiamo fatto regali, abbiamo ricevuto regali. La realtà è che il dono perfetto, l'unico dono che vale, è Gesù. Amen. In questo libro era stato messo in evidenza la storia di Abramo. Sapete che la Bibbia è costellata di uomini e anche donne di Dio che hanno vissuto una vita di adorazione, perché era il modo con cui Dio comunicava con loro. La comunicazione tra l'uomo e Dio avveniva attraverso un sacrificio, attraverso un ringraziamento, attraverso un'offerta, attraverso un altare che veniva innalzato per comunicare con Dio, attraverso braccia che si alzavano per offrire, per arrendersi al Signore. La Bibbia è piena di opere che ci ricordano che Dio ama essere adorato, che desidera questa comunione con noi. Da sempre, da prima che arrivasse Gesù, da prima che Gesù con il suo sacrificio aprisse la via che ci consente oggi di avere questa comunione aperta, libera, quotidiana col Signore sempre. Ma anche allora Dio cercava un modo per comunicare con i suoi figli. Alleluia. E Abramo era uno di essi. E vi ricordate che ad Abramo fu fatta una promessa? Abramo è stato messo alla prova, perché Dio gli ha fatto questa promessa che sarebbe diventato padre di una moltitudine. E Abramo, per raggiungere l'adempimento, per afferrare, per vedere realizzata questa promessa, ha dovuto morire a se stesso. Quindi va bene anche il discorso del digiuno. Abramo ha dovuto morire a se stesso. Noi vediamo Abramo, l'uomo che ha fatto grandi cose, che è stato davanti al padre, che ha interceduto affinché città non fossero rase al suolo, che ha conquistato paesi, che è entrato che è arrivato lì dove Dio lo aveva mandato, che ha lasciato tutto pur di seguire Dio. Noi vediamo Abramo come un eroe della fede, così è descritto nella scrittura. E così la scrittura dice che per la sua fede è stato considerato amico di Dio. Noi vediamo Abramo in questo modo, ma Abramo è un uomo che ha sofferto, è un uomo che ha rinunciato per ottenere quello che Dio gli aveva promesso. Perché quando Dio gli ha detto che avrebbe avuto un figlio, lui a un certo punto ha dovuto rinunciare a guardare a ciò che lo circondava, ha dovuto rinunciare a vedere se stesso che invecchiava. Ha dovuto rinunciare a vedere che le prerogative naturali per poter concepire e partorire un figlio da parte di Sara non c'erano umanamente parlando. Ha dovuto rinunciare a farsi opprimere e soverchiare da questa cosa qua. Capite cosa sto dicendo? lui ha rinunciato, perché ha detto: no, Dio mi ha detto questo e io vado avanti in quello che il Signore mi ha detto. E non vedo nella scrittura momenti in cui viene descritta una lamentela da parte di Abramo, del tipo: ma Signore, basta, sono stanco, insomma, dai, ho capito male, perché qui non si muove niente. Vi ricordate che ha fatto anche quella, ha cercato di aiutare Dio anche con Agar e Ismaele, e Dio gli ha detto: no, il figlio che uscirà da voi, da te, con lui farò il mio patto. E a un certo punto, guardate, è incredibile, a un certo punto Dio si rivela ad Abramo e a Sara e gli cambia i nomi e dice: Abramo, tu non sarai più Abramo, sarai Abramo, che vuol dire padre di nazioni, e a Sarai dice: tu sarai Sara, che vuol dire principessa, da te usciranno dei re di popoli. E loro dovevano chiamarsi con quei nomi. Quindi vi immaginate, due persone anziane, molto anziane, siamo sul secolo d'età, che si chiamavano padre di molte nazioni, oh principessa, da te escono dei re di popoli, e la gente intorno. Quindi ha dovuto morire anche magari alla derisione, a gente intorno che probabilmente diceva: ma questi sono fuori di melone, scusate, questi sono andati fuori. Ne conosciamo gli altri esempi, no? Che pur di camminare sulla parola di Dio hanno accettato di essere presi come fuori di testa. Però Abramo ha veramente ascoltato il Signore e ha camminato su ciò che era impossibile, ha accettato la volontà di Dio, e finalmente arriva Isacco, finalmente arriva. E quando Isacco è un giovinetto, scusate, Dio glielo chiede in offerta, in sacrificio. Vi ricordate questo passo della scrittura? Vi ricordate? Ma come? Ma non hai visto, Signore? Non hai visto come ho tenuto duro? Non hai visto come ho rinunciato ad andare a dire che Ismaele sarebbe stato il mio erede? Non hai visto come ho sopportato chi mi ha preso in giro, chi non credeva in te, chi non credeva in quello che tu mi avevi detto? Ho sopportato, sono stato fermo lì. Signore, ma com'è possibile che tu adesso mi chieda proprio il figlio che tu mi hai promesso? Non l'ho cercato io, o no? Non ho cercato io questo figlio, non ho cercato io questa promessa, tu me l'hai data. No, non c'è scritto così, questa sono io. Io avrei reagito così, perché Abramo, almeno io non l'ho letto, c'è scritto che Abramo prende il bambino e si incammina, e poi lascia lì i servitori e dice: andremo sul monte, adoreremo e ritorneremo. Quindi Abramo ha avuto ancora fede, ha ancora avuto fede. Sia fatta la tua volontà, non la mia. Ci ricorda qualche cosa questo? Dio stava mettendo alla prova Abramo e gli stava dicendo: ami più il dono o colui che ti fa il dono? Ami più la promessa o colui che ti fa la promessa? Ecco, questo è il cuore dell'adorazione. Credo che sia il cuore dell'adorazione. Qualsiasi sia la nostra necessità o il nostro bisogno, qualsiasi siano le circostanze che stiamo vivendo o che stiamo attraversando, noi abbiamo bisogno di andare direttamente a colui che ci ha fatti, che ci ha creati, a cui apparteniamo, che vuole il nostro bene, che ci ama così tanto da aver dato la sua vita per noi. È Lui che dobbiamo adorare. E a volte la cosa è sottile, perché siamo così soddisfatti del nostro bisogno e della nostra necessità che lo cerchiamo per avere di nuovo ascoltata una nostra necessità, un nostro bisogno. Questo mi riporta ad un altro brano, e lo voglio condividere, poi dopo continuiamo, cerchiamo veramente il Signore. E si tratta di Gesù quando in Giovanni 6 è descritta questa situazione. Vi ricordate, Gesù a un certo punto ha moltiplicato dei pani e dei pesci per migliaia di persone che non avevano di che mangiare. Lui aveva avuto compassione della folla e ha fatto questo miracolo, ha fatto un miracolo, ok? Perché da 5 pani e 2 pesci lui ha dato da mangiare a migliaia di persone. E a un certo punto lui si allontana e passa all'altra riva, poi c'è l'episodio proprio di lui che cammina sulle acque, e la folla lo cerca, la folla lo trova. Gesù, ma quando sei arrivato qua? Ti abbiamo cercato, ma quando sei arrivato qui? E Gesù risponde in questo modo: in verità, voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. E Gesù sta dicendo: voi mi state cercando non per quello che di soprannaturale avete visto, non mi state cercando perché avete visto un pezzo del regno di Dio manifestarsi in mezzo a voi lì, ma mi state cercando perché avevate fame e avete ricevuto il cibo di cui avevate bisogno. Gli sta dicendo: vi muovete nella carne, siete mossi dal bisogno, vi muovete per cercare il dono. E infatti Gesù dopo dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Quindi Gesù li indirizza subito lì. Gli sta indirizzando a colui che ha fatto il dono. Lui vuole che l'attenzione sia posta sul Signore. Lui vuole che l'attenzione sia posta sul Padre. Allora i discepoli dicono: allora cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Ancora. E Gesù pazientemente risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ma quante volte sta mettendo l'accento su di sé, sul Figlio di Dio, sull'opera che Dio ha compiuto, sul Padre stesso? E questi rispondono: quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Io lo trovo irriverente. Lo trovo irriverente. Perché loro avevano assistito ad un miracolo grandioso. Allora io mi chiedo: ma Signore, eppure avevano visto. Avevano visto questa moltiplicazione, lo avevano visto il segno. Non avevano una mente spirituale, non avevano colto l'importanza, non avevano visto la grandezza di ciò che era accaduto, erano accecati dal loro bisogno e dalla loro necessità, non avevano guardato oltre. La realtà dei fatti è che doveva andare molto diversamente, secondo me, lì. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice: dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua della vita. Ecco come si presenta Gesù alla Samaritana al pozzo, che è il luogo nel Vangelo di Giovanni, dove, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dove viene spiegato, dove Gesù parla in modo veramente completo dell'adorazione. Se tu conoscessi il dono di Dio. Io credo che se il popolo che ha ricevuto il miracolo della moltiplicazione si fosse reso conto che erano di fronte al Messia promesso, si fossero resi conto veramente che erano di fronte al Figlio di Dio, io credo che se avessero avuto realizzato pienamente cosa stava succedendo, quel cibo non lo avrebbero toccato. Io credo che avrebbero preso questo cibo moltiplicato da un miracolo e lo avrebbero offerto sull'altare della riconoscenza, del ringraziamento, sull'altare dell'adorazione al Signore che è presente e che si occupa di noi in qualsiasi momento, non ci mancherà mai nulla. Ma lì, in quel momento, non hanno riconosciuto. Perché quando tu ricevi il dono di Dio, parlo del vero dono di Dio, la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, dice Romani 6:23, che è Gesù stesso, allora il tuo cuore, ripieno dello Spirito Santo, ti porta ad adorarlo. Se tu ricevi solo il dono, sarai meravigliato, sarai felice, sarai contento, sarai stupito, sarai toccato in un qualche modo. Ma si ferma lì. La prossima volta avrai bisogno di un altro segno, come hanno fatto i discepoli. Ma se tu ricevi colui che ti ha fatto il dono, wow, se tu hai un incontro con colui che ti fa il dono, allora basta. Allora hai tutto ciò di cui hai bisogno, e la prossima volta tu lo cercherai ancora. Cercherai non la tua necessità, cercherai Lui, cercherai il tuo Re, cercherai il tuo Signore, colui che ti ama di un amore così, così grande, potente, profondo, così intimo. Quell'amore, l'amore del Signore per te ti trasforma, quell'amore ti riempie, ti ricolma. Non hai necessità, la necessità passa in un secondo piano perché hai il Signore. Alleluia. E come Abramo era andato oltre, lui ha obbedito a Dio. Vi rendete conto? Abramo era andato oltre. Che amore è l'amore di un genitore per il proprio figlio? Chi di noi avrebbe detto sì, ti offro il mio figlio? Chi di voi avrebbe avuto questo coraggio? Eppure Abramo conosceva il padre, sapeva che era lui. Chi di noi darebbe il proprio figlio in questo modo, come il padre ha dato suo figlio perché noi potessimo essere qui stamattina? E Abramo va oltre, guarda al suo Signore, persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come una specie di resurrezione, è scritto in Ebrei. Conosceva il Padre. Se noi conosciamo il Padre, il bisogno non ci farà più paura. Il bisogno che abbiamo, la necessità che abbiamo, non diventerà il leitmotiv della nostra esistenza, perché abbiamo Gesù. Se noi uniamo il nostro cuore al timore di Dio, se uniamo il nostro cuore a colui che ci ha dato la vita in Cristo, se teniamo veramente gli occhi su Gesù, che è l'autore e il perfezionatore della nostra fede, allora non ci sono circostanze, non ci sono problemi, non ci sono difficoltà o distrazioni che possano impedire la nostra adorazione a Lui. Non spariscono le difficoltà, non spariscono i problemi, ma in Cristo noi camminiamo sopra, seguiamo Lui. Capite cosa significa camminare sulle acque e nel soprannaturale? Che io posso adorare il Signore non perché me lo sento, non perché ho passato un momento che mi dà l'opportunità di poter ringraziare e gioire, no, anche se sono straziata nel cuore per qualsiasi cosa possa essere, io posso adorare il mio Signore perché Lui è degno di ricevere la lode e perché mi ha dato la vita. Amen. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Questo è il Salmo 27, che è bello tutto. Vogliamo, in questi pochi minuti che ci restano, vogliamo dire: Signore, insegnaci a tenere gli occhi su di te. Vogliamo conoscere te. vogliamo adorare te, vogliamo venire alla tua presenza. Tu sei il Signore. Se siamo qui, fratelli e sorelle, perché Lui è il Signore. Se siamo qui, fratelli e sorelle, è perché Lui ci ha chiamato, ci ha scelto e ci ha portato e voluto qui. Amen. Vogliamo fissare gli occhi sul Signore. Adoriamo Gesù. Via ogni distrazione, via ogni pensiero, via ogni condizione, via ogni menzogna che dice: no, ma io non sono in grado, no, io non sono capace, no, io non ce la posso fare. Via. Perché in Cristo tutto è possibile. In Cristo ogni cosa è possibile. L'abbiamo sentito prima. Amen. Fissiamo gli occhi su Gesù. Alleluia. Scegliamo di adorarti, Signore. Tu tu sei l'agnello che è stato immolato per ognuno di noi e sei degno di essere lodato. Amen. Alleluia, gloria a te Signore Gesù. Korabassa kaftarai shehe. Korabrasandro tokobara khaizit kiftarai abrai sokofterai Jesus. Alleluia, grazie Gesù. Il tuo nome è il nome al di sopra di ogni altro nome. Il tuo nome è il nome che noi vogliamo adorare, vogliamo esaltare, vogliamo magnificare. Il tuo nome, Signore, davanti al quale ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra. Ed ogni lingua proclama che tu solo sei il Signore. Amen. Vogliamo proclamare ed innalzare la Signoria di Cristo. Siete d'accordo? Amen.
Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome su ogni nome è. Su ogni trono e dominio. Sempre il canto dell'agnello.
Cantiamo il canto dell'agnello.
Oh,
desidera e per chi vuole, vorrei che venisse qui davanti, vorrei che facessimo questa canzone finale, perché quest'anno vogliamo adorare il Signore insieme. Fate un passo di fede, ma no, di gioia, di obbedienza. Obbediamo al nostro Re, obbediamo al nostro Dio, obbediamo al nostro Signore, che Lui ama essere adorato.
nelle tende dei giusti. Yes, alleluia. E non smetteremo di adorare il Signore, non smettiamo di adorare, di innalzare il nome del Signore. Amen, amen. Grazie Gesù. Se i fratelli e le sorelle che pregano sulle persone di solito vogliono venire qua, chi ha bisogno di ricevere preghiera, preghiamo volentieri. Amen. Il mio. Volevo dire a chi ancora ascolta qui, che una sorella durante l'ultimo canto ha avuto nel cuore che il Signore ha dato pace nei cuori, e che quando tornate a casa vedrete delle situazioni cambiare, delle cose cambiare per quello che il Signore ha dato. Amen. Grazie Gesù.